Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 292 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me oggi ci sono Alessandro e Eugenio. Ciao.
Ciao. Ciao.
E oggi è il 16 di maggio, abbiamo festeggiato 2 giorni fa i 7 anni da quando abbiamo pubblicato la prima puntata del podcast, che credo che in realtà sia stata pubblicata il 14 maggio, anche se poi in realtà risulterà, immagino, il 14 perché era già passata mezzanotte,
sì. Ma
poco cambia. Sono già, insomma, 7 anni e come avevo detto un paio di puntate fa, che Alessandro era presente e poi Eugenio l'ha scoperto mentre faceva il montaggio, a breve saremo a 300 puntate e uno di voi due dovrà offrirsi. Mi sembra che Eugenio ha già spinto avanti Alessandro.
Per no, no. Io vado, faccio Eugenio prima, ecco.
È tardi però per dire questa cosa, quindi la puntata 300 sentire da Alessandro che si racconta.
Alessandro si racconta, la 400 invece ci sarà Eugenio.
Esatto, io punto sulla fine del mondo prima della puntata 400.
Poi mettiamo il podcast, quindi magari ti salvi in ogni caso.
Una delle due.
Forse è meglio se smettiamo il podcast rispetto... Non lo so.
Però... Tu dici smettere il podcast per salvare il mondo.
Diciamo che è più probabile, viste le situazioni, forse è più probabile la fine del mondo rispetto alla fine del podcast.
Tra l'altro, onesto, lo penso anch'io.
Insomma, non si sa mai. Allora, prima di iniziare, a parte questo countdown che ci porterà a breve appunto alla puntata 300, tra un paio di mesi in realtà, non proprio a brevissimo, e prima di iniziare vi ricordiamo come al solito che potete rimanere in contatto col Pointer Podcast tutta la settimana, qualora lo vogliate, unendovi alla nostra Pointer Chat su Telegram, trovate il link nelle note della puntata, e come dico un po' in tutte ormai le puntate, è un luogo in cui ormai si parla principalmente di agentic coding, quindi se siete interessati all'argomento, e immagino che se lavorate un po' nell'ambito informatico, che siate dei sviluppatori o qualsiasi altra cosa, dovrebbe interessarvi. Quindi la Pointer Chat è un posto dove secondo me si impara anche molto da questo punto di vista. E l'altro modo per supportare il Pointer Podcast chiaramente è fare gli acquisti. Li potete fare su Amazon partendo dai link sponsorizzati e poi una piccola parte va nelle casse del Pointer Podcast. Trovate il link anche per questo nelle note della puntata, ma in ogni caso c'è sul nostro sito la pagina Supportaci, dove c'è il link a un prodotto qualsiasi, poi partendo da lì potete fare acquisti. Nelle note della puntata di solito mettiamo un prodotto della settimana, che più o meno in realtà è sempre quello, a meno di non cambiarlo per qualche motivo, perché ne parliamo di qualcos'altro, e partendo da lì di nuovo prendiamo una piccola percentuale. E l'altra cosa che ci fa molto sempre piacere ricevere e ci aiuta a crescere sono le recensioni, quindi potete lasciarle su Spotify, Apple Podcast, e ci fa sempre piacere leggerle e vedere che il podcast è apprezzato. Per iniziare la puntata, oggi che siamo in 3, tra l'altro abbiamo anche abbastanza argomenti, e io ho rimesso in scaletta anche Pointer Picks, che avevamo promesso con Eugenio qualche puntata fa, vediamo se ci riusciamo a farli oppure no.
Dalla scaletta secondo me andremo alla prossima, però...
Esatto, mi sa che andremo alla prossima. E allora, il primo argomento di cui volevo parlarvi, il tema è quello dell'inferenza locale con gli LLM. Perché volevo parlarne? Perché in realtà negli ultimi giorni mi sono capitati un po' di post al riguardo, e poi un po' il fatto anche di aver visto alcuni video di Salvatore Sanfilippo in cui presentava questo progetto che sta sviluppando, che è un motore di inferenza per DeepSeek, dopo ne parliamo meglio. Quindi credo che dovremmo parlare un po' di più dell'inferenza in locale su laptop o comunque su hardware consumer che possiamo più o meno trovarci in casa, e quindi oggi ne parliamo. È un tema che abbiamo già toccato al Pointer Podcast, abbiamo parlato spesso di come magari fosse possibile far girare dei modelli locali, cioè dei modelli LLM in locale, o comunque dei modelli di questo tipo in locale. Non sempre erano modelli che permettevano di avere grandi performance, e nell'ultimo periodo le cose stanno un po' cambiando. Però in generale questo del voler far girare dei modelli locale è un qualcosa che sta aumentando sempre di più nel tempo questa idea di volere modelli privati che girano in locale, e due posti in particolare che mi hanno un po' preso la mia curiosità sono del CEO e co-founder di AgiFace, mi metto poi il link nelle note della puntata, e lui ha fatto un po' un'analisi su quanti sono e quanto è aumentato nel tempo la presenza di modelli nel formato GGUF, che è il formato che viene usato quando questi modelli di grandi dimensioni vogliamo renderli adatti a farli girare su hardware consumer, quindi su un laptop, per esempio. E in totale su AgiFace al momento ci sono circa 176.000 di questi modelli, e GGUF sta per GPT Generated Unified Format, e quello che permette di fare questo formato è appunto di farli girare in modo efficiente su hardware consumer con inferenza rapida. Sono 176.000 questi modelli, e molto spesso quando magari utilizzate per esempio Llama, magari anche se non ve ne rendete conto state scaricando da AgiFace questi modelli, o Llama, scusate, state scaricandosi da AgiFace questi modelli, e il formato è questo. In media ha preso in considerazione due periodi, tra ottobre e febbraio. Tra ottobre e febbraio su AgiFace sono stati caricati 5.000 di questi nuovi modelli, tra ottobre e febbraio, mentre invece poi tra marzo e aprile questo numero è quasi raddoppiato, perché sono diventati 9.200. Quindi un aumento importante che testimonia come comunque ci sia un interesse sempre maggiore, di mese in mese, nel tempo, verso modelli che possono essere quantizzati e poi fatti girare in locale. E questo è chiaramente sia merito di AgiFace, che permette di avere un repository di questo tipo in cui vai e ti scarichi il modello che è più adatto per il tuo hardware, ma è anche merito di progetti come Llama o come Llama CPP, che permettono di far girare poi effettivamente questi modelli su un hardware che magari tempo fa poteva essere quasi impensabile utilizzare per questi scopi. Quindi marzo ci ha avuto un'impennata di questi di upload di questo tipo di modelli, 55% in più rispetto al mese precedente. Aprile ha mantenuto lo stesso trend, quindi ci si aspetta insomma adesso che ci sia ancora sempre più una crescita. E quello che vi menzionavo prima è quello di Salvatore Sanfilippo, è un progetto che è molto invece più specifico, nel senso che mentre Llama CPP o Llama o LM Studio, quello che preferite, vi permettono in generale di far girare in locale, per esempio su un MacBook, questi modelli che prendete da AgiFace, Antilets sta sviluppando un software che si chiama Dwarf Star 4, adesso si chiama così, inizialmente in realtà si chiamava DS4, e è un motore di inferenza che viene utilizzato può essere utilizzato per far girare e quindi per fare inferenza con la versione V4 Flash di DeepSeek. Quindi è specifico per questo modello e non qualcosa di generico. E i risultati che sta ottenendo sono piuttosto interessanti. Vi invito a vedervi i suoi video sul suo canale, in cui spiega un po' quello che sta facendo e quello che alcune delle innovazioni che sta portando. Al momento il progetto supporta principalmente MacBook, quindi sta testando, diciamo, questo progetto su alcuni MacBook in particolare che ha a disposizione. Ha detto che comunque vuole testare su qualcosa che ha lì con lui a disposizione, quindi non è un qualcosa che funziona su qualsiasi hardware, anche su qualsiasi Mac. Ci sono anche, tra l'altro, specifiche abbastanza elevate, perché il target principale appunto sono dei MacBook che però abbiano 96 GB di RAM, quindi diciamo consumer, ma comunque non troppo. E poi anche supporto per le DGX Spark, quindi hardware Nvidia, appunto, anche perché anche questa ce l'ha a casa e quindi può testarla meglio. E una delle cose che ha portato e che ha inserito all'interno di questo progetto è l'idea di utilizzare la Kaby Cache che ha introdotto DeepSeek V4, la Kaby Cache compressa. Ne avevamo parlato forse un paio di puntate fa, se non sbaglio, due o tre puntate fa. Lui ha introdotto la possibilità di avere questa Kaby Cache compressa salvata direttamente sul disco. Quindi, questo perché? Perché i MacBook di ultima generazione hanno dei dischi SSD piuttosto veloci, che permettono di salvare questa KV cache sul disco invece che tenere tutto in RAM. Quindi lui dice che la KV cache in questo caso è un cittadino di prima classe per il disco. E il secondo post invece che volevo un attimo commentare, questo forse è ancora più interessante del primo, perché prima erano solo numeri che ci dicono sì, ok, stanno aumentando questi modelli di tipo GGUF, stanno aumentando su GameFace, però poi cosa succede? Che effettivamente noi cosa possiamo girare sui nostri computer? E questo dipende un po' dall'hardware che avete a disposizione, chiaramente, però c'è un dato che è piuttosto incoraggiante, perché ci fa capire che ci stiamo muovendo molto velocemente in questo ambito, nell'ambito dell'inferenza locale. Perché se consideriamo, se prendiamo i dati messi a disposizione da Artificial Intelligence Analytics, mi sembra si chiami il sito, spero di non essere sbagliato, artificialanalysis.ai, poi lo mettiamo nelle note della puntata, cosa hanno fatto un'analisi, e queste vengono riportate sempre dal CEO di Hugging Face, e lui ha preso in considerazione gli ultimi due anni, quindi il periodo da maggio 2024 a maggio 2026. E per ognuno di questi periodi che ha preso in considerazione, ha preso in considerazione il modello che in quel mese era il migliore che potevate far girare su un hardware appunto consumer, che poteva essere un MacBook in particolare da 128 giga di RAM. Quindi un MacBook da 128 giga di RAM preso nel maggio 2024 e preso oggi a maggio 2026, nel maggio 2024 riusciva a far girare l'AMA 3 da 70 billion, mentre oggi riesce a far girare DeepSeek V4. Qual è la differenza? La differenza è che, stando ai benchmark, quindi ai punteggi che vengono dati da Artificial Analysis a questi modelli, c'è stato un incremento in questi punteggi di 4,7 volte. Quindi, se il punteggio di LAMA 3 nel maggio 2024 era 10, su questo score dato da Artificial Analysis, nel maggio 2026 DeepSeek V4 c'è un punteggio che è 47, e quindi sullo stesso hardware da 128 giga di RAM c'è stato un aumento piuttosto importante della capacità di questi modelli, quindi del tipo di modello che potete far girare e della sua relativa capacità. E il CEO di Hugging Face faceva un confronto dicendo: la legge di Moore ci diceva che ogni due anni, ogni 24 mesi, potevamo avere un aumento un raddoppio della quantità dei vari transistor che avevamo all'interno di un chip. Questo aumento invece che abbiamo avuto con la capacità di far girare l'LM in locale, se andiamo a vedere questi score di Artificial Analysis Intelligence, sono molto più alti, perché abbiamo 4,7 volte il valore che avevamo nel 2024. Quindi c'è stato un incremento importante, e se vi guardate anche i video di Antiret su YouTube, in cui mostra il suo motore di inferenza e DeepSeek V4, vedete che è qualcosa che, di nuovo, non era nemmeno, secondo me, pensabile fino a qualche mese fa, di far girare comunque in casa, in questo modo, un modello delle dimensioni di DeepSeek V4, e non solo delle dimensioni, ma anche delle capacità di DeepSeek V4, perché quello che riesce a fare è comunque qualcosa di non ancora a livello dei modelli closed source, almeno quelli di oggi, ma abbastanza vicini a quello che i modelli closed source facevano magari 6 mesi fa. Quindi,
tra l'altro,
piano piano ci stiamo avvicinando anche a quel livello.
Io la trovo veramente incredibile la cosa che ci hai appena raccontato, e soprattutto anche perché quando si parla della legge di Moore, in realtà poi quella deve essere, non dice soltanto, non parla di un limite fisico, ma parla di un limite economico, cioè lo scaling dei chip che raddoppia ogni X era pesato rispetto al costo di produzione del chip, cioè fin tanto che questa roba aveva effettivamente un vantaggio economico. E se proprio la mettiamo in questo contesto, con avendo fissato il MacBook Pro a 128 giga, è incredibile quello che uno riesce, data una stessa macchina che tra l'altro è invecchiata a questo punto di 2 anni, offrire questo tipo di prestazione. Cioè, è indicativo del fatto che c'è sempre un sacco di lavoro dal punto di vista ingegneristico sul come ottimizzare i costi dei modelli da far girare nel locale.
Sì.
E tra l'altro questo mi porta a pensare che da qui a poco, cioè già adesso in realtà quei modelli sono più che sufficienti per fare tante cose, magari non per lavoro, ma tante cose che uno poteva fare in casa, tra virgolette. Tante volte ci chiediamo quanto sarà sostenibile a un certo punto, magari le API di Anthropic o che per loro diventeranno costosissime, però per quello che ci hai raccontato adesso mi sembra sostenibile da qui a un po' riuscire a ostare i propri modelli e utilizzarli direttamente.
Sì, dipende sempre un po' dall'obiettivo, nel senso che comunque la velocità magari, sì, la velocità in realtà dei token al secondo che riesce a emettere anche con DeepSeek V4 in locale non è malvagia, però chiaramente non è Claude, la qualità non è Claude, però in alcuni contesti può essere una soluzione. Ora poi dipende, nel senso, devi fare sempre, secondo me, un po' un trade-off tra per farlo devo spendere 8.000 euro di computer, 7.500 euro di computer, forse magari non ne vale la pena.
Se... Oddio! Considerando che comunque ne spendi 3.000 di base di computer.
Sì.
E spendi, se va bene, 2.500 euro l'anno di Cloud. Sì, nel senso, è chiaro che è un ragionamento in prospettiva, e oggi questa roba non è sostenibile, perché anche il modello migliore che poi fa girare su quel computer non è paragonabile a quello che otteniamo da Cloud, no? Però da qui a un po', secondo me, per come si stanno evolvendo, è una roba per cui a un certo punto dici ok, io mi accontento, chiaramente Cloud e simili andranno molto avanti, ma tu poi dici io mi accontento dello stato attuale dei modelli e me lo faccio girare in locale, magari.
Sì, sì, sì.
È una bella roba.
Può aver senso, magari, se per esempio sei un'azienda, avere l'hardware adatto per farlo, magari può aver senso più di comprare un solo laptop per il
sì, certo.
Dipendente, magari comprare qualcosa che ti permette ai vari dipendenti di accederci. Oppure, certo. Allo stesso modo, considerando che comunque il costo di DeepSeek è abbastanza basso, forse conviene proprio pagare direttamente DeepSeek, perché c'ha un costo talmente basso che non è, secondo me, nemmeno cioè se l'obiettivo è farci girare DeepSeek probabilmente non vale la pena. Nel senso che il costo è talmente basso che te lo puoi ti colleghi semplicemente alle API di DeepSeek e lo fai.
Ok. Certo, perché noi ragioniamo sul costo del Cloud, ma
aumenta, o magari escono altri modelli più potenti di DeepSeek o comunque con performance migliori, nel senso, se tra 6 mesi si hanno dei modelli che sono come Claude di oggi, allora comincia a diventare diversa la situazione.
Sì, esatto, quello pensavo.
Onestamente non mi sembra troppo assurdo pensare di che un domani ci avremo tanti, cioè le persone un po' più geek, averci a casa un server dove, assumendo che tu ci riesci sempre a connetterti, in realtà deleghi il lavoro lì dentro e tu magari vai a giro con dell'hardware un po' più leggero, ma che poi fa le richieste direttamente alla roba, il server che c'è a casa più o meno. Non so, mi sembra tutto sommato una roba non nemmeno troppo poco ragionevole. Ad esempio, cioè, vi dico questa. In certi casi io sentirei la necessità di averci un server sempre app che mi ci posso connettere da qualsiasi mio dispositivo per riprendere qualche task che mi sta svolgendo Cloud Code. Se no, l'altra alternativa sarebbe che io dovessi lasciare sempre acceso il mio MacBook a eseguire i task. E spesso magari lo metto in sospensione, lo certo. Porto in giro e quindi mi perde la connessione. Quindi quello probabilmente mi piacerebbe avercelo.
Ma anche secondo me si aprono una marea di cose possibili, ma anche immagina vende un qualche tipo di soluzione a azienda X dove devono utilizzare intelligenza artificiale e tu te la puoi cavare vendendogli un MacBook, un Mac Mini con un modello dentro e poi vari device che si collegano direttamente a quello anziché passare per l'API. Penso, ma forse questa è una cazzata, ne guadagni anche un pochino in velocità, in latenza e cose simili o no?
Beh, immagino dipende da quanto effettivamente il modello è grande, da quanto il Mac Mini.
Ah, vabbè, certo. Si dipende a parità del modello. Vabbè, ok. Però, boh, sì, ci vedo un sacco di cose carine.
Quando ho provato a farli girare in locale su alcune GPU a cui avevo accesso, erano modelli segalitici.
Uh-huh.
Si parla di un annetto fa, poco meno. Ma diciamo, vedere la velocità con cui mi buttava fuori i token era impressionante. Cioè, quindi sentivo il fatto che effettivamente questa roba qui era vicino a me, proprio fisicamente, e faceva differenza molto velocemente.
Comunque, se volete provare qualcosa in locale, le ultime versioni di Gemma, da 2 o 4 billion, oppure anche quella in realtà, la 27, con Mixture of Expert, girano sul Mac. Anche Quen, sempre da 27 billion, gira senza problemi. E sono modelli che si possono utilizzare... Allora, Gemma non troppo. Quen, per il codice, alcuni lo usano, hanno detto che non è troppo male. La cosa che invece molti stanno facendo è utilizzarli come modelli locali da utilizzare, per esempio, con degli agenti tipo OpenClaw. Ora adesso, negli ultimi giorni, per esempio, certo, avevo detto che stavo facendo un po' di esperimenti anche con Hermes Agent, e lì, vabbè, funzionano. Io in realtà non lo sto... l'avevo provato, ma poi non l'ho più utilizzato, perché poi ho detto, vabbè, ma tanto DeepSeek c'ha un costo talmente basso che mi conviene forse utilizzare direttamente le API di DeepSeek rispetto a stare col modello in locale.
Certo.
Anche perché comunque le API di DeepSeek ti mettono a disposizione modelli più grandi che chiaramente hanno più capacità del modello locale.
Io volevo provare a fare questo progetto, non so quando mai lo farò, se lo farò, quello di prendere una VPS, metterci dentro qualcosa che gira potenzialmente in locale, e durante la notte far riandare a leggere tutte le hot chat che ho, nel senso del tipo su Telegram con persone specifiche, o prendere la casella mail, o insomma tutte le sorgenti per cui mi arrivano in modo digitale delle informazioni, in modo tale da averle lì e vedere se riesco in qualche modo a automatizzare qualche tipo di risposta per qualche tipo di persona. Non lo so, ancora devo capirlo bene, però l'idea è di avere una sorta di knowledge delle conversazioni e tenere traccia di queste come si evolvono nel tempo per poi dare delle risposte.
Allora, a me la risposta diretta, ci ho pensato anche a sta cosa, la risposta diretta mi spaventerebbe un po', però invece mi piace tantissimo il fatto che mi possa preparare i messaggi e poi io li invio, oppure mi possa preparare documenti, mi ricordi cose, questo mi piace parecchio, però lo vorrei tipo in sola lettura e le uniche cose che mi può scrivere sono tipo solo dei markdown, cose simili, non io voglio dare accesso a calendario, a scrittura, a nulla.
No, infatti, esatto, mi immagino una sorta di revisione quando ti alzi la mattina, ti metti lì e dici ok, questa roba qui aggiungi, quest'altra no, questa mail mandala, quest'altra no.
Oppure come gli crei una mail e l'unica cosa che può fare è mandare mail a te, e quindi ti fa tipo un report giornaliero mandandoti una mail e tu la mattina ti trovi questa roba qua.
Anche sì.
Però comunque sì, è figa questa cosa, è molto carino.
Sì, per ora io adesso le cose che gli carino, sto facendo fare in realtà a questa gente qua sono... Cioè, gli ho chiesto se, tipo, allora, mi spiego. Volevo provarci qualcosa, ma non c'avevo bene idea di cosa farci. Quindi ho detto, vabbè, proviamo a fare cose intanto che ripeto ogni settimana. Tipo, ogni settimana, magari quando è l'inizio della settimana, vedo un po' quali sono le cose che devo fare durante la settimana. Magari ho una lista di cose che non ho fatto nella settimana scorsa, risposto nella settimana corrente, faccio cose di questo tipo. Quindi magari ho detto, vabbè, vediamo se le automatizza lui. In qualche modo l'ha fatto, più o meno. Non proprio perfetto, ma ci siamo vicini. E nel momento in cui dico a lui, guarda, vorrei fare questa cosa qui, me la aggiunge su Notion, dove stanno salvati tutti questi task. E l'altra cosa che stavo provando a fare era perché... Allora, ogni settimana, purtroppo, devo andare a fare la spesa... devo prepararmi da mangiare, e quindi ho detto, vabbè, ma vediamo se lui impara le mie abitudini, magari riesce a consigliarmi, per esempio, qualcosa che posso prepararmi, e di conseguenza magari mi dice pure, guarda, però ti servirebbe questo, questo e quest'altro, quindi per la lista della spesa aggiungi queste cose. E quindi ora in realtà sto collezionando dati, perché io ho detto, allora facciamo così, per 10 giorni, tutti i giorni mi chiedi cosa ho mangiato, così capisci cosa mangio di solito, e poi mi dai dei consigli su cosa mangiare sulla base di quello che mangio di solito.
Allora, vi dico, abbiamo aperto un tema super mega interessante, bellissima idea, Lu. Secondo me sarebbe... Io mi sono reso conto che mangio veramente male e di base potrei mangiare meglio e comunque in quantità significative, ok? Senza che mi manchi nulla. Però l'effort è nel pensare che cosa c'ho da comprare quando vado a fare la spesa. Quindi uno potenzialmente potrebbe anche andarsi dal nutrizionista, si può fare la lista del nutrizionista di cosa mangiare per star bene al top, e poi schiaffi una telecamerina veramente dentro il frigorifero, e così non c'ha nemmeno, cioè, nel senso, lui sa che qual è la tua dieta che segui in qualche modo, e apprendi che cosa mangi guardando quello che c'è nel frigo. È una roba vecchia, no? Nel senso, è sempre stata questa roba, cerca di capire cosa c'è nel frigo. Però ora con questi modelli in teoria si riesce a fare davvero. E quanto ti costerà mai metterci, ingegnerizzare una telecamera dentro il frigorifero e mandare la foto a fare processing a qualche tipo di servizio? Oppure la fa anche dal cellulare, cioè non è importante.
Sì, diciamo che questo cozza un po' con quello che ci dicevi prima sulla pizza che ti vorresti mangiare, però vabbè.
Come?
Cozza un po', dico, con la pizza che ci dici prima, però.
No, no, ma in realtà non cozza, perché...
Non so se il nutrizionista la metterebbe in una dieta.
Quello che vorrebbe Alessandro è lascio il frigo vuoto e imposto che quando è vuoto mi dice ordina la pizza.
Ah, ok. Eppure praticamente ti fa arrivare la spesa a casa già ordinata.
Cioè, comunque... è carino anche questo. Io non... ci sta.
Poi ti arrivano 5.000 euro di spesa.
Il problema della spesa online è un po' questo. Però considerando, Ale, quello che hai fatto ultimamente, cioè che addirittura dai fogli scritti a mano ti riesci a tirar fuori il test e quello che hai scritto... Un tempo il problema era anche riuscire a estrarre quello che effettivamente c'avevi in frigo dalla foto, no? Adesso penso sia molto più semplice.
Sì, no, è mega... qualche mese fa, con versione video di GPT, l'avevo puntato verso il frigorifero, perché la mamma si lamentava del fatto che non sapeva cosa fare per cena una sera, e quando gli ho fatto vedere cosa c'era nel frigo, ho fatto, vedo che c'hai questo e quest'altro. Bene, allora ti potrei suggerire di fare questo piatto, che comunque è roba ragionevole e delegava bene l'effort di dover pensare tutte le volte che cosa fare di cena. Quindi
l'ho fatta anche io questa cosa. Non gli ho fatto vedere la foto, ma gli ho detto semplicemente, c'ho queste cose che posso fare.
Sì, anche quello chiaramente funziona molto bene. Sì.
Volevo aggiungere una cosa, ma mi sono dimenticato.
La cosa che diceva Eugenio riguardo al fatto che gli sto girando in contesti diversi le robe che scrivo, le note che mi prendo, è veramente potente. Cioè, nel senso che io non ho mai ritenuto avere una grandissima scrittura, però io non so come cavolo faccia, cioè non lo so come cavolo faccia, accetto e riesco a capirlo, perché lui fa veramente... riesce a capire i miei scarabocchi e probabilmente interpola quello che non capisce e amplifica. Tutte le volte scrive, cioè, riporta veramente le robe grounded, cioè affini a quello che avevo scritto io come note. Contesto, ok? Tipo ultimamente quello che sto facendo è, se devo prendere le note su un articolo, okay, che io magari devo revisionare, io le prendo in... sull'iPad oppure anche sul foglio stampato, le scrivo con la penna, quindi immaginatevi che sui bordi dell'articolo, sulle pagine bianche della pagina, escono delle frecce che partono dal testo verso la parte bianca con la nota associata a quel testo, quindi roba che un umano capisce molto bene, ma che per una macchina, diciamo, non davi per scontato che capiva che la freccia associata a quel testo e la porti fuori e c'è del testo, allora significa che quella è una nota associata al testo indirizzata dalla freccia. Vabbè. E lo sto usando per prendere note sugli articoli e poi queste note, questi PDF annotati, le passo a Claudio e Claudio mi fa una lista delle note che ho preso e poi inizio a addressarle, a risolverle insieme a lui. E questa roba per me è molto molto figa, anche perché siccome io so che quando prendo la nota la sto scrivendo come se fosse un prompt per Claudio, in realtà io arricchisco abbastanza con il contesto quella nota, quindi cerco di essere abbastanza chiaro, perché so che non sarò io che la leggerò, ma sarà qualcun altro, e quindi viene fuori della bella robina, cioè, figo. Quindi se avete altri use case dove prendete note su, a mano, e poi le passate a Claudio, fatemi sapere che sono molto interessato.
No, la cosa che volevo dire era una cosa che non sono mai riuscito a fare, anche se mi sarebbe sempre, l'ho sempre sognato, come direbbe qualcuno. Allora, avevo visto una volta, c'erano alcuni che facevano una diciamo, informatizzazione in qualche modo di quello che c'è in casa da mangiare, diciamo, no? Mm-hmm. Però poi che fai? Se anche tu fai la spesa, in qualche modo è poi complicato, cioè devi avere un minimo di voglia di dire ogni volta, ah, ho mangiato questo, allora togliamolo. Non è facile poi tenere effettivamente aggiornato il database. Quindi magari in qualche modo, utilizzando un sistema di questo tipo in cui tu collabori in questo modo e gli dici, guarda, oggi ho mangiato questo a pranzo, questa a cena, e domani mi dici, cioè, per questa settimana mi hai consigliato queste cose, queste sono quelle che mi servono, che me l'hai detto tu, e io ho fatto la spesa, ho comprato questo effettivamente, ma ho comprato anche questo, questo e questo, e quindi magari forse riuscirai pure a tenere aggiornato questo, però non lo so, è giusto un'idea così, probabilmente ci sono metodi che funzionano meglio e di base serve sempre l'umano che lì ti dice, guarda, ho consumato questo, quindi aggiorna il database.
Secondo me questa roba deve essere in qualche modo automatizzata, perché chi è che c'ha voglia di registrare cosa hai mangiato, cioè
Infatti.
Però già anche se
d'accordo, d'accordo.
Anche se è una roba e tante applicazioni ti chiedono, perché non so se avete mai scaricato quelle applicazioni per fare esercizio, tutte vi chiedono, ok, registrami cosa hai mangiato a pranzo, a cena, perché poi te fanno il piano calorico e le stronzate lì, no? Quindi se uno se la riesce a automatizzare, lui poi è una roba che vendi bene.
Tra l'altro, scusate, ma non basterebbe fare per differenza rispetto a quello che c'era nel frigo il giorno prima rispetto a quello che c'era il giorno dopo?
Che
cioè, tipo, che ne so, c'hai i biscotti, fai colazione, finisci i biscotti, se tu non lo scrivi, nessuno fa la quindi la volta dopo che vai a fare la spesa dici, ah, devo comprare questo, questo e questo, ah, arrivo a casa, mi sono dimenticato i biscotti.
Ma mi sembra un cestino. Quanto li mangi?
Sì, anche quello, vabbè, quello è un po' troppo, diciamo.
Fotocamera nel cestino.
Giusto. Però a me tutte queste idee che ci stanno venendo in realtà mi fanno dare un gancio a Alessandro,
attenzione,
nel senso, per parlare, perché noi abbiamo dato tante idee e poi probabilmente tutte queste falliranno, no? Quindi Alessandro ci vorrebbe parlare proprio di fallimenti.
No vabbè, questo è un gancio bellissimo, Lu. Allora, no, mi sono letto questo articolo che mi è stato consigliato da un nostro caro ascoltatore, si chiama Diego Colombo, e diceva che in questo diciamo articolo si va a ragionare come l'intelligenza artificiale si sta piano piano integrando all'interno del in generale del business, ok? Parte dal diciamo tra l'altro è un articolo che ho ritrovato molti punti, diciamo molte cose che dice l'ho ritrovate anch'io nel mio piccolo, e quindi vi consiglio poi la lettura, ve lo lascio nelle note della puntata, e parte dicendo, ok, intanto, diciamo, secondo alcune statistiche, l'80% dei progetti AI fallisce, e non sono veramente le ragioni tecniche quelle che che le fanno fallire, ma è il contesto organizzativo intorno alle quali queste idee vengono realizzate. E poi osserva anche che dal suo punto di vista, questa è stata anche questa molto interessante, perché anch'io ho vissuto questo, ma non so se era per una mia inesperienza o era condivisa. Però dice che secondo lui il vero spartiacque dal poter fare le cose diciamo, poter sviluppare codice con le AI realmente è successo a fine 2025 con Claude Code come apripista. Cioè, dice che secondo lui veramente si è incominciato a poter realizzare le robe da fine 2025 in modo più facile. E io effettivamente quello che vi direi, e qui metto in dubbio infatti la mia esperienza, che quando noi si iniziò a giocare con gli agenti, che quindi si parla a maggio 2025, forse sì, maggio 2025,
Sì. Un
quindi esattamente tra l'altro un anno fa, assurdo,
anno fa, sì.
si vedeva che c'era il potenziale, ma spesso deragliavano, driftavano, si scordavano di fare delle operazioni magari banali. E al tempo, tra l'altro, sempre Diego ci raccontò un po' meglio come evitare di farli driftare e tenerli sulla linea per farli implementare realmente le cose. Però comunque c'era un effort alle spalle non indifferente per fare questo tipo di orchestrazione di agenti che poi portassero effettivamente a un risultato. Ripreso, poi chiaramente abbiamo sempre un po' continuato con questi agenti, però dopo in realtà pochi mesi fa, quando ho provato Cloud Code su un suggerimento non troppo velato di Eugenio, e io mi sono reso conto che questa roba, anche se fai un prompt veramente non troppo chiaro, non, comunque va. Cioè, nel senso, è una roba che ti porta dei risultati dello stesso livello con cui hai fatto il prompt, più o meno. Quindi, se tu hai fatto un prompt mediocre, ma tu non ti rendi conto di averlo fatto, comunque ottieni un risultato che per te, che generalmente è mediocre, ma per te comunque è sufficiente. Non so se mi sono molto spiegato in questo tipo
No,
di
sì.
paragone.
Secondo me migliora anche molto il prompt, cioè se
Sì.
un prompt mediocre porta a un risultato comunque buonino.
Sì. È vero, è vero. E
Sì.
questa roba
Però
io
comunque sì, è vero.
l'ho percepita da poco, questo tipo di risultati così. Quindi mi ritrovo molto in questa premessa che stava facendo l'autore di questo articolo. E lui allarga dicendo, ok, quello che sta succedendo, però quello che lui sta vedendo all'interno del business, delle aziende, è trovare due tipi di persone. Quella che sono veramente entusiaste delle AI e che vogliono in qualsiasi modo buttarla dentro, e le altre dall'altra parte opposta che dicono che secondo loro questa è una moda passeggera come ce ne sono state tante altre nel passato. Ora, e quindi diciamo questo li porta a essere meno tempestive nel introdurre le AI nella propria azienda. E dice che lui sono tutte e due comprensibili come approcci, ma dice che quello che si dovrebbe fare è chiaramente trovare una via di mezzo. E per capire qual è veramente la via di mezzo, soprattutto all'interno di un'azienda, è intanto evitare l'approccio del tipo tutti stanno usando AI, dobbiamo per forza inserire le AI nel nostro business. Perché questa chiaramente è una soluzione che non porta nessun tipo di vantaggio, e anzi uno dovrebbe infatti, quello che diceva lui era adottare un modello OST, ovvero obiettivo, strategia e poi la tattica. Quindi capire effettivamente quali sono i boilerplate, quindi i task che danno overhead, e se questi possono essere annullati o comunque ridotti con le AI. E dice che però per fare questo in un'azienda è necessario che ci siano due forze, ovvero una forza top down e una bottom up, dove il top down appartiene a quella cerchia di executive all'interno di un'azienda che loro hanno percepito che serve l'utilizzo delle AI, ma dovuto al fatto che comunque il loro ruolo magari è quello di un ruolo magari più manageriale, non hanno veramente il tempo di potersi sporcare le mani con l'utilizzo di questi sistemi, loro quello che hanno delle AI è una rappresentazione quasi un po' troppo, come dire, un AI un po' troppo più potente di quello che in realtà c'è. Quindi dal loro punto di vista sarebbe un qualsiasi cosa, qualsiasi problema l'AI lo può risolvere. E se lasci soltanto loro a introdurre un cambiamento all'interno dell'azienda che prevede l'integrazione delle AI, allora verosimilmente succederà che l'AI verrà messa anche in parti in cui non era veramente necessaria o comunque viene messa male. Allora, quindi, quello che dice è, all'interno dell'articolo è, serve anche una, in realtà una forza bottom-up che invece è composta da da quelle persone che invece hanno tempo di potersi sporcare le mani con l'intelligenza artificiale, con gli strumenti di intelligenza artificiale, per poter invece capire quali sono i limiti e quali sono le opportunità pratiche che si possono inserire all'interno dell'azienda. In qualche modo ritorna un po' al fatto che l'executive dovrebbe darti un po' la visione, poi in realtà quelli che stanno in qualche modo a stretto contatto con gli strumenti delle AI ti riportano dicendo guardate, questa cosa è fattibile, mentre facevo questa cosa in realtà ho scoperto quest'altra e così via. E la roba che ho trovato interessante intanto è questo proprio esplicitamente, questo esplicitare ragionamento sul fatto che l'executive non ha veramente idea di cosa ci puoi fare con le AI, sembra più una parola chiave generale, ma soprattutto era interessante il metodo che proponeva per bootstrappare questo tipo di forze. Cioè, non è che lui all'interno dell'articolo lascia, dà una direzione molto generica sul fatto che devono crearsi queste due forze. Lui dice di utilizzare il modello dell'incubatore, che da quanto riportava all'interno dell'articolo è un'idea presa da un libro del 2010, The Other Side of Innovation, per cui in realtà uno dovrebbe andare a l'azienda, ok, come grande organismo, dovrebbe selezionare, creare un gruppo che lo chiama, ve lo riprendo subito, forse, o lo recupero dopo, non lo sto trovando, insomma, deve creare un dedicated team, un team dedicato semplicemente, non c'ha un nome particolare, che però deve seguire delle caratteristiche, ovvero deve essere molto piccolo, 4-6 persone massimo, e queste persone siano completamente sollevate, ok, dagli incarichi che avevano prima, cioè quel tipo di attività che si mettono a fare, quindi per capire come le AI possa essere inserita nell'azienda, deve essere composta da persone chiaramente in gamba, ma soprattutto devono essere lasciate in pace da tutto il resto, dai loro task che avevano precedentemente nell'azienda, in modo tale che si possono focalizzare su questa roba. E questo team di persone dedicate deve essere cross funzionale, quindi ci deve essere quello che si occupa magari del prodotto, il tecnico un po' più senior che quindi magari ha proprio contatto con gli strumenti di AI tooling, e poi anche persone che sono esperte del business, quindi è come se tu avessi fatto un sample di figure dell'azienda e l'avesse messe in questo piccolo sottogruppo. E tra l'altro una roba che ho trovato molto interessante è che dice Una volta che uno ha fatto questo gruppo, i requisiti perché questo gruppo effettivamente possa deliberare qualcosa è che loro siano ufficialmente incaricati dall'azienda di fare questo di fare questa attività, e che deve essere proprio un documento, perché altrimenti c'è il rischio che semplicemente diventi un gruppo di entusiasti che però poi alla fine dei conti questa roba si disperde e non viene poi veramente inserita all'interno dell'azienda. Quindi ci deve essere proprio una volontà scritta da parte dell'organismo azienda a volerla. E poi era in realtà, ora sto riprendendo un punto che avevo già accennato prima, ovvero che deve essere protetto, ovvero che devono poter fare quello che credono sia più importante per poter studiare come integrare le AI. In particolare, loro devono essere abilitati a poter fallire e fallire velocemente, che è una cosa molto tipica delle startup, no? Quando fai startup ti dicono sempre ok, fail fast, in modo tale che tu puoi imparare e poi ripartire. E poi dice anche che serve un comunicatore all'interno del gruppo, per cui lui poi sia in grado di riportare le scoperte che hanno individuato all'interno dell'azienda. E quindi niente, questo articolo viene chiuso dicendo che quello che stiamo osservando è che la tecnologia si sta muovendo molto velocemente ed è anche pronta per essere integrata nel business, nelle aziende, ma ciò che attualmente non è pronto è l'organizzazione interna delle aziende, che quindi non riesce effettivamente ad assorbire in una maniera costruttiva l'intelligenza artificiale. E qui chiude l'articolo, però ho trovato degli spunti effettivamente molto molto interessanti, soprattutto il fatto che queste persone di questo gruppo devono essere sollevate da qualsiasi altro impegno che avevano precedentemente all'interno dell'azienda.
Sì, questa cosa è super interessante, è vero.
Però non credo di
andarvi in una scoperta, cioè nel senso come un po' sì, come far ricerca in qualche modo.
Mi si è trovata Siri. Sì, esatto, è molto su quella falsa riga.
Beh, mi sembra
anche
un approccio diciamo intelligente, nel senso che se ti accorgi che effettivamente questo è la direzione in cui si deve andare, lasciare che le persone nello stesso tempo facciano il loro lavoro e nel frattempo capiscano come fare tutto il resto, o comunque imparare anche queste altre cose, potrebbe non essere proprio ottimale, mentre invece magari in questo modo tu c'hai un gruppo che impara e poi insegnerai magari agli altri.
Sì, infatti.
E poi... cioè, questa cosa è interessante anche perché non è detto che quello su cui lavoravi fino a ieri sia necessariamente il caso d'uso giusto per integrare le AI, mentre se io ti lascio carta bianca magari scopri un settore, un'area nuova dell'azienda che non avresti scoperto in altro modo.
Anche sì. Poi anche lì sarei curioso, ok, diciamo è relativamente off topic, però sarei molto curioso di capire quali sono effettivamente le nuove professioni che cioè come si stanno sviluppando, scusate, i ruoli attualmente all'interno delle aziende, cioè quali sono le skill che quando introduci le AI cioè diciamo questo. L'esempio che abbiamo in testa è prima c'era il software engineer che ti scriveva codice, ora non ce l'ha più il software engineer che ti scrive codice, cioè il software engineer è quello che in qualche modo ti scrive il prompt. Sto banalizzando, no? Quindi scusatemi, però tanto per capirci. Quindi sarei curioso di vedere cosa succede anche ad altre componenti dell'azienda con l'introduzione delle AI da questo punto di vista.
Secondo me siamo ancora nella fase in cui le persone che c'erano si stanno riadattando. Sarei curioso di vedere le prossime assunzioni. Qual è il target delle persone che vengono assunte?
Sì.
Che secondo me per ora è riconversione, cioè chi c'era prima adesso fa quello che faceva prima utilizzando strumenti nuovi e magari a volte nemmeno capendoli fino in fondo, e poi parliamone, solo poche aziende illuminate fanno sta roba. Secondo me l'80% del mondo ancora al massimo ti paga la subscription a ChatGPT.
È vero. Sì.
Più o meno. Sì, non lo so in realtà, perché comunque credo che più o meno tutti, nel senso, se ormai lo sento, si sente parlare talmente tanto che io penso che sia ormai impossibile che non ci siano aziende in cui, non ti dico che ti spingono, ma comunque quantomeno ti dicono: oh, ma guarda, mi sa che sta succedendo qualcosa, vediamo se riusciamo ad adattarci un po' anche noi, perché altrimenti diventi anche poco appetibile, forse, nel senso che i tuoi concorrenti, se iniziano a usare strumenti di questo tipo che li rendono più rapidi nello sviluppare prodotti, tu diventi quello che magari non riesce a stare al passo.
No, ma scusa, io però la pensavo proprio in generale, cioè penso che le aziende che fanno software chiaramente sì. Penso tutte
ah, okay,
le altre
in generale, sì, sì, sì,
sì, sì, sì, okay. No, no, certo, no, il nostro settore ormai penso che ormai l'ha adottata, sì, sta cosa.
Diciamo, questa è un po' una domanda che ci eravamo fatti qualche puntata fa, ormai varie puntate fa, in cui dicevi quali potrebbero essere i prossimi settori che magari avranno più, saranno più stravolti dall'AI, no? Ci eravamo chiesti questa cosa, mi sembra.
E mi sembra che uno di noi sul gruppo, ora non me lo ricordo, aveva mandato un report di Claude, si era parlato di un report di Anthropic, scusa, sì, che parlava delle professioni che venivano impattate, quante, no? Ma non me lo ricordo, però sarebbe interessante ridargli un'occhiata e riparlarne tra un po'.
A me mi ricordo, se è diciamo quel grafico, non so qual è il nome specifico, che sembra quando definisci la potenza di un giocatore su FIFA o PES, con le varie punte. Non so, c'ho un nome, però non mi viene assolutamente.
Ma quello in cui ci sono tipo a cerchio le varie.
Sì.
E poi le punte a mano,
esatto.
Ah, ok, non ho idea di come si chiama, però magari se lo trovo nel frattempo te lo dico.
Mi faceva ridere che c'era probabilmente alcune delle professioni che verranno intaccate particolarmente sono tutte quelle a livello intellettuale, no? Quindi computer science, forse c'era anche matematica, fisica. Però quando la vai a raccontare questa roba, soprattutto per quelle persone che si occupano di fisica e matematica, non la digeriscono bene, anzi sono i primi che prima magari di iniziare quel discorso e gli fa la domanda: secondo voi quali saranno gli ambiti più attaccati dalle AI? E loro ti fanno: ah, sicuramente non quello relativo a il pensiero in quel modo.
Ragionare.
Di ragionamento associato a quello di ragionamento, e io uh-huh. Ma in realtà quel report lì sembrava proprio l'opposto, e onestamente non mi sembra, anzi mi sembra che la stiamo vedendo questa roba, cioè abbiamo veramente nel computer una roba che è Einstein, cioè molto più di Einstein è diciamo rappresentazione figurativa di una persona molto geniale, però abbiamo queste persone qua dentro il nostro computer ormai.
Radar plot.
Ah, radar plot, ci sta.
Davvero.
Bello, bello, bello.
Ne vorrei fare uno giusto perché sono molto belli in realtà, quando li vedo sono molto... Devo dire che sono sempre...
Ciao Claudio, mi fai un radar plot? Ok.
Allora, non so se c'è altro da dire su questo tema qua. Siamo a 53 minuti, vogliamo sfruttare gli ultimi 7 e raggiungere quest'ora parlando di qualche pointerpix?
Dai. Oppure la chiudiamo qui e portiamo tutta la prossima puntata.
Però facciamo una puntata intera praticamente su pointerpix. Che potremmo pure fare.
Come vogliamo.
Io mi astengo semplicemente perché non ci ho scritto niente nei pointerpix, quindi...
Ok. Allora, togliamoceli un paio a testa, così poi rimango.
Vai.
Vai, inizia tu.
Ok, non me l'aspettavo, ma allora, non sapendo da quale iniziare, vi parlo di un film che a me è piaciuto un sacco, che si chiama Saipan. Non è un mega filmone, però è un film sul calcio, e di film sul calcio belli ce ne so veramente pochi, secondo me. cioè anzi, beh, personalmente se devo dire film belli sul calcio mi viene in mente, a parte questo che sto per dire, solo il maledetto United, che se non avete mai visto vedetelo perché è stupendo.
Shaolin Soccer.
Vabbè, sì, dicevo film sul calcio però. No, sì, Shaolin Soccer era molto bello, è vero. Praticamente Saipan è la storia del conflitto, della lite tra Roy Keane e Mick McCarthy, che erano all'epoca, vabbè, Roy Keane, giocatore famosissimo, giocava al Manchester United, l'unica star della nazionale irlandese, e Mick McCarthy che era l'allenatore della nazionale. È l'anno in cui l'Irlanda si era qualificata ai mondiali, se non sbaglio erano quelli del, non dirò l'anno perché potrei sbagliarmi, ma secondo me era Corea-Giappone, quindi 2002, però magari mi sbaglio, non mi ricordo. E praticamente ci fu questa mega litigata tra loro due, che nel paese è stata vissuta come il più grande conflitto interno mai esistito, perché Roy Keane era una vera stella, aveva minacciato di tornare a casa, di non andare ai mondiali, c'erano state varie vicissitudini in questa isola di Saipan, il film si chiama così perché loro erano andati in ritiro lì e c'era stato un delirio. A me è piaciuto parecchio, contestualizzato al fatto che è un film sul calcio, quindi non è un filmone, ma se vi piace il genere, molto carino.
Ok, contestualizzato al fatto che ai mondiali in cui avevamo perso
mamma mia, Moreno
la moneta. Non so se Alessandro invece ci voleva parlare di Intervista col vampiro, forse.
No, no, ho deciso di smettere di guardare dopo la seconda puntata.
Ah, ok, no, ok, okay. Non potete, però... forse non so, se tra gli ascoltatori c'è qualcuno che sa la storia, forse gli avremo tra poco una risata, ma non la diremo.
No, sì, però comunque è molto bello, cioè le puntate erano molto belle.
Ah, allora, ma è una serie, non è il film?
No, è una serie.
Non so se era un film.
No, perché c'è anche un film, pensavo fosse il film.
Ok, ok. Allora, dovendo scegliere due, ne scelgo due che sono finite. E, no, in realtà due che ho visto nell'ultimo periodo che ho finito. Una è How to Get to Heaven from Belfast, che è un genio.
Sì.
È una serie molto divertente, dagli stessi autori di Derry Girls, e non vi dico niente, ma Derry Girls in qualche modo lo rivedrete lì dentro. E la storia in realtà, mentre la vedevo, io dicevo, ma io ho visto qualcosa del genere, già recentemente, io ho visto qualcosa del genere, e mi sono ricordato che effettivamente la storia in qualche modo ricorda un'altra serie TV che era uscita all'inizio 2026, ora se non mi ricordo il nome, però comunque la storia diciamo è queste tre amiche, questo lo dico tanto, si vede nella prima puntata, queste tre amiche erano originariamente quattro, una di loro muore, e loro in qualche modo finiscono a indagare sulla morte di questa loro amica, su quello che era successo a questa loro amica. E non, è molto divertente sotto vari punti di vista, e anche per il fatto che comunque a me il modo in cui parlano, perché è ambientato appunto tra Belfast e altre cittadine della zona, e devo dire che è molto bello anche il modo in cui parlano, anche se in alcuni momenti è più complicato un po' capirli, onestamente, rispetto all'inglese tradizionale di Londra. E la serie TV che mi ha ricordato un po' come trama è un'altra che è uscita a gennaio, che si chiama EastEnders, che lì c'era per esempio come protagonista era quello che faceva The Punisher, e anche lì c'era una storia che tornava dal passato, come in questa qua. Vi dico anche la seconda, e ne scelgo una che è DTF St. Louis. DTF non vi dico per cosa sta, lo scoprirete alla prima puntata. Il protagonista sono due in realtà, quello che probabilmente conoscerete tutti è David Harbour, che era
Hopper.
Che era Hopper di Stranger Things, e poi l'altro protagonista è Jason Bateman. E qui la storia è molto triste, perché l'inizio ti fa pensare un po' a una... almeno a me l'inizio aveva dato un po' l'idea di una comedy, che poteva anche ridere in alcuni momenti. Poi dopo, a mano che andiamo avanti, diventa sempre in realtà più triste e il finale è ancora più triste, se vogliamo. E in questo caso i due protagonisti sono due che iniziano a lavorare insieme, poi mano a mano diventano amici e c'è tutta una storia che non vi posso dire nulla perché è uno spoiler qualsiasi cosa che io vi possa dire, però se all'inizio la prendete un po' pensando che sia simpatica, poi dopo è un po' un pugno nello stomaco in alcuni momenti, specialmente perché in realtà non è così, diciamo, non è tanto una comedy come poteva sembrare all'inizio. Diventa più dura, ecco.
Ok, curioso perché l'ho sempre, insomma, vista in giro, ma non mi ha mai attirato. Forse
no, questa te la consiglio assolutamente, anche perché è una miniserie, sono sei puntate. Penso che se ti metti lì te le vedi una dopo l'altra, perché so veramente, ti tengono veramente attaccato. Cioè, rimani veramente col dubbio, perché comunque sotto c'è in qualche modo un po' un giallo, però non è, secondo me, il giallo il tema principale, ma quanto tutto quello che scopri sui personaggi durante la serie.
Vivo. Il mio ultimo pointer pix è un libro, si chiama Attraverso la notte, di William Sloan, e questo libro parla del protagonista che si chiama Bark, che praticamente durante questa notte racconta una storia inspiegabile al suo, diciamo, patrigno, in qualche modo. La storia inspiegabile parte a inizio 1900, quando lui e il suo amico vanno a trovare un loro vecchio professore. Quando lo vanno a trovare lo trovano morto, avvolto da fiamme quasi innaturali. Questo è parte dell'inizio. L'altra cosa è che la moglie di questo professore nasconde dei segreti molto strani e oltre a questo ci sono vari salti temporali, non sto spoilerando nulla perché avviene tutto all'inizio, c'è anche il suicidio dell'amico del protagonista. Quindi lui deve ricostruire la storia collegata tra professore morto da ste fiamme assurde, la moglie con un sacco di segreti e il suo amico che si è suicidato perché è riuscito in qualche modo a ricollegare queste cose. L'ho mangiato, tipo ho fatto un viaggio andata e ritorno, l'ho finito tra andata e ritorno e non riuscivo a staccarmi, è stato molto molto bello.
Ripetimi un attimo il titolo.
Attraverso la notte. E sto scrittore, tra l'altro ho scritto solo due libri e ho comprato subito il secondo e non c'è più, quindi peccato perché per come è scritto ho finito il libro e ho detto vi prego ditemi che ce ne sono altri 200 da leggere, invece c'è solo un altro da leggere, quindi poi basta.
Bene, siamo andati, abbiamo sfruttato giusto 2 minuti rispetto all'ora che avevo detto prima. Probabilmente se ci mettiamo qui possiamo parlare un'altra mezz'ora di
Pointer Peaks.
Ok, arrivati a questo punto, se non avete altro da aggiungere, ci salutiamo e ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast.
Ciao!
Ciao!
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!